e nacque tra di loro una discussione, chi di essi fosse da considerare più grande. E gli disse: i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete tra quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. E io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. E sederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercato per bagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. E rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu, per 3 volte, abbia negato di conoscermi. E nacque tra di loro una discussione. È il versetto 24 del capitolo 22. Poco prima, o immediatamente prima, Gesù aveva dato il suo corpo e il suo sangue da mangiare e da bere. Nacque tra di loro una discussione, chi di essi fosse da considerare il più grande. Immaginiamo la sofferenza di Gesù. Vede che i suoi discepoli non hanno capito il suo gesto, le sue parole. Aveva dato il suo corpo, dicendo: dato per voi, il suo sangue versato per voi, ed essi sono fermi ancora alle loro idee. Non hanno capito che il regno di Dio che Gesù è venuto a instaurare non è il regno della gloria umana. Chi di essi fosse da considerare più grande? Chi di essi? È Gesù, sempre e soltanto Lui, il più grande. Vogliono essere considerati loro più grandi. Anche nell'Antico Testamento era successa una cosa simile, quando Dio ha dato la manna per la parola e per l'intercessione di Mosè. Ecco che i fratelli di Mosè, Aronne e Maria, a un certo punto si ribellano e dicono: ma tu chi sei? E noi non siamo anche noi. Così qui i discepoli hanno capito forse che Gesù, che ha insistito tante volte ad annunciare la propria morte, hanno capito che sono vicini al passaggio di Gesù, e allora si premurano di sapere chi è il più grande tra di loro. E qui San Luca, che di solito non fa fare brutta figura agli apostoli, qui non può farne a meno. Perché? Tra probabilmente questo problema era molto sentito nella chiesa a cui, per la quale Luca scriveva il suo Vangelo. Ma noi sappiamo che è un problema molto sentito sempre nella vita della Chiesa, anche oggi, anche tra di noi, per quanto piccola sia una chiesa, una comunità, una parrocchia, il problema di chi è più grande salta fuori facilmente, ripetutamente. Quindi è importante per noi conoscere il pensiero di Gesù anche su questo problema che sorge continuamente, causato dal nostro egoismo, dalle nostre gelosie, dalle nostre invidie, da questi sentimenti che il nemico semina continuamente come zizzania anche là dove viene continuamente seminata la parola. Cosa dice Gesù? Cosa risponde? Di per sé la discussione era nata tra di loro, non con Gesù. Ma Gesù assiste e interviene. I re delle nazioni, cioè i re dei pagani, là dove c'è un re, cosa succede? Le governano, sì. E coloro che hanno il potere su di esse sono chiamati benefattori. Come dire, voi volete prendere l'esempio del mondo? Volete prendere l'esempio dai pagani? Volete vivere come i pagani? Allora si fa così. Si fanno chiamare benefattori, quindi cercano l'onore. Cercano l'onore. Avevano cominciato i faraoni d'Egitto a farsi chiamare benefattori, poi i re della Siria, quindi anche Cesare Augusto ha cominciato a farsi chiamare benefattore. Benefattore, ma grazie. Sapevano tutti cosa facevano i re delle nazioni, come governavano. Governavano con la forza, facevano soffrire tutte le popolazioni e loro stavano soffrendo tantissimo proprio per il governo di questi re delle nazioni, e si fanno chiamare benefattori e ti fanno piangere lacrime di sangue che non sai come fare a pagare le tasse, e vengono a prenderti tutte le tue proprietà e si servono di tutto quello che hai e ti fanno schiavo e ti fanno chiamare benefattori. Volete prendere l'esempio da loro? Quelli che hanno il potere sono chiamati benefattori, hanno il potere. La gente non ha libertà, non sperimenta amore da parte di questi benefattori. Si fanno chiamare così. Voi però, deve essere diverso il vostro comportamento, voi non dovete prendere l'esempio dai re delle nazioni. Voi però non fate così. Il regno di cui voi fate parte è il regno di Dio. Se voi siete i dodici, le colonne, il fondamento del nuovo popolo di Dio, lo siete in una maniera diversa, perché il regno di Dio è regno di Dio e non regno degli uomini. Quindi voi dovrete fare l'opposto. Non fate così. Perciò la vostra discussione, quella che fate adesso, è una discussione che non si deve mai più sentire tra di voi. Ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane. Chi è il più grande? Sì, le diversità possono esserci. I ruoli diversi ci sono anche nel Regno di Dio. Ci può essere anche il servizio di capo nel Regno di Dio. Gesù stesso aveva consegnato le chiavi a Pietro. Ci sono ruoli diversi. In qualche occasione ne aveva preso solo tre dei suoi apostoli. E tra tutti i discepoli ne aveva scelti 12 per chiamarli apostoli. Quindi ruoli diversi ci sono. Ma con che spirito devono essere vissuti? Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane. Com'è il più giovane? Il più giovane sta in mezzo agli altri sapendo che deve continuamente imparare. Quindi sta con umiltà in mezzo agli altri. Sta con gli orecchi aperti per ascoltare. Per ascoltare tutti, per parlare per ultimo, o addirittura per tacere. Il più giovane è colui che sta zitto, è colui che osserva. Così si dice anche nel libro dei Proverbi che il più giovane è colui che parla per ultimo, se parla solo se è interrogato. Quindi sta in mezzo a noi come, in mezzo a voi come il più giovane, quindi con uno spirito umile di ascolto, di disponibilità, di attenzione, desideroso continuamente di imparare. E chi governa, quindi c'è anche chi governa in mezzo a voi. Chi ha delle responsabilità per gli altri. E chi governa come colui che serve. Quindi chi ha delle responsabilità sta con spirito di servizio. Cosa vuol dire spirito di servizio? Vuol dire spirito di attenzione ai bisogni degli altri. Non attenzione ai propri bisogni. Attenzione ai bisogni degli altri. Quindi chi ha ricevuto, chi governa, chi ha ricevuto delle responsabilità, sta con gli occhi aperti per vedere i bisogni, le sofferenze, le necessità dei singoli e di tutta la comunità. Ecco come devono stare, come devono diventare gli apostoli di Gesù. Infatti, continua il Signore, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? È una domanda retorica, chiaro. Che di solito chi serve è un servitore e serve quelli che ritiene maggiori, i quali stanno a tavola e si lasciano servire. Non è forse colui che sta a tavola? Chiaro. Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. È chiaro che Gesù è il più grande tra di loro, tra gli apostoli. È il primo, è lui che li ha chiamati. Essi lo seguono. Lui è il primo, il più grande. Che esempio dà lui come sta in mezzo ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, come colui che serve. Gesù è il più grande, non solo perché i discepoli lo considerano più grande, ma Dio stesso lo considera il più grande. Lo ha chiamato, questo è il figlio mio prediletto. Per Dio, per il Padre, Gesù è il più grande. È a Lui che il Padre ha consegnato il regno. Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Gesù dà l'esempio. Gli apostoli quindi devono prendere l'esempio da Gesù stesso. Queste parole qui, questo insegnamento di Gesù, sta al posto di un gesto che ci viene raccontato nel Vangelo di Giovanni. Gesù si alza da tavola, depone le vesti, si cinge dell'asciugatoio, prende un catino, vi versa dell'acqua, passa a lavare i piedi. Ha dato l'esempio. Qui San Luca non ce lo racconta questo fatto, ma ci dà l'insegnamento di quel fatto. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Il gesto di Gesù, raccontato da Giovanni, è proprio il gesto di un servo, di uno schiavo. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Quindi voi imparate da me, non pensate ai re delle nazioni. Guardate a me. Questo è l'insegnamento che dà Gesù con grande chiarezza e con grande forza, perché è un insegnamento basato sul proprio esempio. La forza sta in questo, in quello che lui ha fatto, sull'esempio che ha dato, e non solo in quel momento. Gesù ha dato l'esempio continuamente in tutte le occasioni quando stava con loro. Sto in mezzo a voi come colui che serve. Il regno di Dio quindi è un regno fatto in questo modo, dove nessuno cerca il proprio onore, ma ognuno cerca il proprio servizio. Il posto in cui poter servire. Quando qualcuno cerca il proprio posto nella Chiesa, o quando qualcuno cerca il proprio ruolo o il significato della propria vita, che non sa perché vivere, succede qualche volta, succede a tutti. Momenti lunghi o momenti brevi, qualcuno va anche in crisi perché non trova il proprio posto nella Chiesa, perché forse non cerca dove servire, cerca dove essere onorato, allora è meglio che non lo trovi quel posto lì, deve cercare il posto dove servire. Qualche volta succede che viene qualcuno qui e cerca una comunità dove poter stare, ma non cerca una comunità dove poter servire il Signore, servire i fratelli. Cerca un posto dove poter essere qualcuno, poter essere considerato, e allora non riesce a rimanere 3 giorni. Voi siete, continua Gesù, dopo queste parole, questo insegnamento che poteva suonare anche come rimprovero, Beh, di sicuro, perché dopo una discussione del genere, sentirsi dire queste cose è come dire abbiamo proprio sbagliato, un rimprovero senza rimproverare, ma era un rimprovero al discorso degli apostoli. Dopo questo rimprovero, delicato, ma chiaro, ecco che Gesù li consola. Gesù è capace di vedere non solo gli sbagli dei suoi apostoli, ma Gesù è capace di vedere anche la loro bellezza, la loro fortezza. È capace di vedere anche le cose belle e grandi. Voi siete tra quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. Che bello. Penso che un elogio più bello Gesù non poteva farlo a quei poveri uomini scalcinati e ancora così indietro. Voi siete tra quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. Giuda non c'è più, è già uscito. Ci sono gli 11. Gesù li apprezza, è contento di loro, nonostante la loro debolezza. Tra quelli che sono rimasti, quindi sono stati perseveranti, rimasti con me, questo è bello. Gesù ha già avuto delle prove, ne ha avute tante. È stato cacciato da Nazareth e i suoi paesani. È stato disprezzato dai suoi parenti che hanno detto è fuori di sé. È stato rifiutato dai samaritani. È stato già condannato dal Sinedrio, dai capi, dagli scribi, dai farisei, dalle persone più in vista nel popolo. È stato non solo disprezzato, ma giudicato da eliminare. E lo sanno tutti. Voi siete tra quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. La parola prova si potrebbe tradurre anche tentazione. Siete rimasti con me nelle mie tentazioni. Siete rimasti fedeli. Gesù aveva detto anche che chi lo rinnega sarà rinnegato anche davanti agli angeli, ma chi invece dichiara la propria fedeltà, nonostante tutto, anche lui sarà apprezzato davanti agli angeli di Dio. Quindi voi siete tra quelli. La lettera agli ebrei lo dice, che è stato provato in ogni cosa, escluso il peccato. Voi siete tra quelli che sono rimasti con me nelle mie prove. È l'elogio più bello che si può fare agli 11. E noi vediamo non solo agli 11, chissà quanti fosse anche tra noi, anche noi possiamo, diciamo così, meritare questo elogio di Gesù. Certo che essere fedeli, rimanere con Gesù nelle prove, vuol dire aver sofferto. Sono quelle sofferenze che evidenziano che la nostra amicizia al Signore è vera. Come dice la Scrittura più volte, Ogni buon amico va messo alla prova, Dio stesso ha messo alla prova i suoi amici a partire da Abramo. E le prove sono sofferenze, a volte anche grandi. Quella di Abramo è esemplare, è tipica. Dio gli ha chiesto di sacrificare il figlio. Abramo era disposto a farlo, è stato fedele. Gli apostoli chissà quali sofferenze hanno avuto. Siete stati con me nelle mie prove. E io preparo per voi un regno. Voi avete dimostrato fedeltà, io non sono da meno. Gesù è o si comporta con i suoi discepoli come Dio con il suo popolo. Dio ha continuato a stabilire alleanze con il suo popolo, diceva: voi fate così, state fedeli a me, osservate le mie parole e io vi darò la terra e io vi condurrò e io non vi lascio mancare. Gesù fa come il Padre con i suoi apostoli, che sono il nucleo, l'inizio, la base del nuovo popolo. Voi fate così e io, voi siete stati fedeli e sono fedele anch'io alle mie promesse. Io preparo per voi, qui la parola tradotta con preparo potrebbe essere tradotta con un termine più tecnico, diremmo, giuridico, e io dispongo. E io dispongo per voi un regno. È quasi un testamento che fa Gesù. Lascio in eredità. Dispongo per voi. È l'alleanza, il terzo termine dell'alleanza che Gesù fa con i suoi apostoli, i termini della nuova alleanza. Dispongo per voi un regno. Quindi Gesù conferisce ai suoi apostoli un'autorità regale. Prima loro si chiedevano chi è il più grande. Siete grandi davvero, tutti. Dispongo per voi un regno. Gesù lo può dire con sicurezza, perché aveva già detto, capitolo 12, 32, al Padre mio è piaciuto darvi il suo regno. Ecco che quindi Gesù, che sa di essere il re, proprio i discepoli lo avevano proclamato così quando hanno cantato: benedetto colui che viene, il re. Quindi Gesù, che è il re, può disporre, può lasciare in eredità come testamento il regno. Come il Padre l'ha preparato per me, ancora prima di nascere. Prima che Gesù nascesse, l'arcangelo Gabriele aveva detto a Maria, aveva rivelato che il figlio sarebbe stato il re del regno di Davide, quel re che rimane per sempre. Dispongo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, l'ha disposto per me. Perché? Che cosa succederà in questo regno? Anzitutto, perché mangiate e beviate. Quindi, prima di tutto, il regno è soddisfazione per voi. Voi avrete pienezza di vita, soddisfazione piena, avrete gioia, riposo, perché mangiate e beviate. ma un riposo pieno, ricco di armonia. Il riposo pieno, la gioia piena c'è quando c'è comunione piena. Quindi, perché mangiate, beviate alla mia mensa nel mio regno. Quindi insieme con Gesù, comunione piena con Lui, che è il Figlio di Dio. Quindi prima di tutto questo regno diventa pienezza di vita per loro. Quindi i servi nel regno di Dio sono servi non col muso, dispiaciuti di essere servi, di servire, ma sono servi che hanno pienezza di vita, sono servi contenti, che più contenti di loro non c'è nessuno, perché mangiano e bevono alla mia mensa nel mio regno, quindi sono godono di pienezza di vita, sono i primi ad essere contenti nel loro servizio. Soddisfazione piena. Quindi, perché mangiate e beviate la mia mensa nel mio regno, e sederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele, avrete responsabilità grandi. Le più grandi responsabilità, sederete in trono a giudicare, qui il termine giudicare vuol dire governare, quindi un termine che dice non onore, ma responsabilità. Quindi questo regno dà gioia, pienezza di vita e grande, la più grande responsabilità. Essi l'accetteranno con spirito, come ha detto prima, di umiltà e di servizio, con spirito di ascolto, di attenzione agli altri, di vedere i bisogni degli altri, di essere disponibili. Questo Gesù non lo cancella. Però tutto questo viene da vita, da gioia, da soddisfazione, pienezza, pur portando grande responsabilità. A giudicare le 12 tribù di Israele, quindi tutto il popolo. Questo tutto il popolo di Dio, così riferisce anche il Vangelo di Matteo. Così capiscono anche gli 11, che poi il primo loro atto di autorità lo svolgeranno nel cercare di completare nuovamente il loro numero, da 11 diventare ancora 12, perché sono le 12 tribù che devono essere governate, quindi è un segno, un'immagine tipica che va mantenuta e conservata. Gesù ne aveva scelti 12, quindi quando rimangono in 11 il primo gesto è ricomporre il numero. Così termina il discorso di Gesù ai 12, il discorso di, come si può dire, il discorso, l'inizio del regno di Dio, il discorso con cui dà autorità ai 12. Però, pur avendo ricevuto questa grande autorità, devono davvero stare molto attenti e molto umili. Gesù continua: Simone, Simone. E si capisce subito, perché quando Gesù ripete per due volte il nome, cosa vuol dire? Attenzione, ti voglio bene, ma meriti un rimprovero. Così aveva detto Gesù anche a Marta: Marta, Marta, ti voglio bene, ma meriti una strigliata di quelle giuste. Ripetere il nome è segno di affetto. Simone, Simone, lo chiama addirittura col nome diremo noi di battesimo, non quello che gli ha dato lui, Pietro, non con il nome su cui si fonda il suo compito, il suo ruolo nella Chiesa. Ma tu, in quanto sei un uomo, sta attento. Simone, Simone, che cosa succede? Ecco, Satana vi ha cercato, non solo te, tutti, vi ha cercato per vagliarvi come il grano. E proprio Pietro scriverà nella sua prima lettera che il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. È un eco a queste parole che lui si è sentito dire da Gesù: vi ha cercato. Perché Satana ha cercato i dodici? Ed è riuscito ad entrare in uno di loro. Vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Satana è il nemico. Prima di tutto è nemico di Dio e quindi del suo regno. E quindi farà di tutto per prendere quelli che stanno a capo del regno, alla guida, quelli che servono nel regno. Vi ha cercato per vagliarvi. Vagliare cosa significa? Uno che vaglia il grano lo scuote. Lo scuote. Vi ha cercato per scuotervi. Qual è l'effetto di questo scuotere? Quando uno vaglia il grano, lo scuote ben bene, si stacca dal grano ciò che non è grano. Si stacca la pula, ciò che è inutile, che non serve. Non serve a nessuno. Non si dà nemmeno da mangiare agli animali, lo si lascia portare via dal vento. Vi ha cercato per scuotervi. Questa immagine Gesù la prende dal profeta Amos 9:9. Ecco, io darò ordini e scuoterò fra tutti i popoli la casa di Israele, come si scuote il setaccio. La prende da lì l'immagine. Però qui Gesù dice che è Satana che scuote. Quindi vuole proprio... Satana vuole mandare in rovina. Vi ha cercato per vagliarvi come il grano. L'effetto che Satana otterrà dovrà essere questo: separare, staccare, purificare, in modo che rimanga solo ciò che vale nel cuore dei discepoli e degli apostoli. E quindi tutta questa voglia di grandezza che hanno se ne vada via del tutto. Speriamo, vediamo, se quando sono nell'orto degli olivi l'azione di Satana ottiene questo effetto di far sparire la voglia di essere i primi, di avere gli onori del mondo. Satana vuol fare qualcos'altro, ma invece otterrà un effetto positivo, che gli apostoli non avranno più questa voglia, questa discussione tra di loro di chi è il più grande, perché si accorgeranno che seguire Gesù, stare con Lui, vuol dire seguirlo sulla via del Calvario. E lì nessuno vuole essere il primo. Satana cerca di rovinare, ottiene l'effetto contrario, è quello che noi diciamo col proverbio, che Satana fa la pentola ma non il coperchio, noi diciamo così. San Paolo ripeterà questa idea quando dice ai cristiani di Corinto, seconda lettera, capitolo 2, 11, che bisogna stare attenti a non cadere in balia di Satana, di cui non ignoriamo le macchinazioni, non le ignoriamo. Quindi abbiamo questa Satana continua, non ha smesso in quell'occasione di fare il suo lavoro, quindi i cristiani sempre dovranno stare attenti e vigilanti. Ma qui Gesù aggiunge una cosa bella, sta parlando a Simone, sta dicendo cose che riguardano tutti: vi ha cercato, non ti ha cercato, ma io ho pregato per te. Che bello. Prima di tutto qui ci dice l'attenzione di Gesù alle singole persone. Ho pregato per te. Poi questa frase di Gesù ci dice l'importanza assoluta della preghiera. Ho pregato per te. Gesù non ha potuto fare altre cose, è l'unica cosa possibile. Cosa poteva fare Gesù? Ho pregato per te. Gesù non poteva allontanare Satana da Simone. Gli amici vanno messi alla prova, non si può allontanarlo. Anche nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù prega nel Cenacolo, cosa dice? Prego per loro, si rivolge al Padre, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato perché sono tuoi. Custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Ho pregato per te. Questa è la preghiera, che tu li custodisca dal maligno, che non permetta che il maligno prenda il sopravvento nel loro cuore, che li separi da me, che li divida tra di loro, perché siano una cosa sola come noi. Che non li divida. Quindi importanza della preghiera di Gesù, ma della preghiera anche in genere. Che cosa ha chiesto Gesù al Padre per Simone? Perché la tua fede non venga meno. E Gesù sa cosa succederà a Simone. Mancherà di fedeltà, eppure Gesù è sicuro di essere esaudito, ma io ho pregato per te, quindi quel ma dice la sicurezza che la sua preghiera viene esaudita. E tu, una volta ravveduto, una volta ritornato, guardate che delicatezza di Gesù. Non dice subito mi rinnegherai, ma gli dice: ritornerai. Chiaro che se ritorna vuol dire che se n'è andato, che se si ravvede vuol dire che ha mancato. Una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Diventa tu la stabilità dei tuoi fratelli. Rafforza i tuoi fratelli. Quindi Gesù, pur sapendo che Simone mancherà, peccherà, avrà un momento di infedeltà, non gli toglie il compito di essere il primo, anzi, gli rinnova anche quello e lo mette in evidenza e lo esplicita ancora di più. Rafforza la fede dei fratelli. Gesù aveva pregato anche lui con gli altri, con i peccatori, il Salmo 51, pietà di me, o Dio. E in quel Salmo, al versetto 15, dice così: insegnerò agli erranti le tue vie. Ecco, qui Gesù le insegna a Simone, ed essi a te ritorneranno. Ecco, è molto bello questo modo di parlare di Gesù. Da un rimprovero con amore, rimprovera mettendo in evidenza la conversione invece che il peccato. E tu, ritornato, conferma. Lascia non solo, ma rafforza il suo ruolo di preminenza tra, ma è un ruolo di preminenza di servizio. Conferma i tuoi fratelli. E così dice anche in che cosa consiste il suo servizio tra gli altri apostoli. E Pietro gli disse, Pietro non prende del tutto sul serio questa rivelazione di Gesù. Signore, con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. Sono le parole che Ittai dice a Davide, secondo libro di Samuele, 15:21. Ittai rispose al re: per la vita del Signore, la tua, o re mio Signore, in qualunque luogo sarai il re mio Signore, per morire o per vivere, là sarà anche il tuo servo. Pietro ripete queste parole a Gesù: con te, bello che dica almeno con te, sono pronto ad andare in prigione alla morte. È bella questa prontezza di Pietro. E ci sarà questa prontezza di Pietro, andrà in prigione. Negli Atti, al capitolo 5, 18, ci verrà detto che Pietro con gli altri apostoli sarà messo in prigione. E poi ancora nel capitolo 12, quando Erode fa uccidere Giacomo, subito dopo fa arrestare e mettere in prigione anche Pietro. Però questa forza Pietro ce l'avrà non perché ce l'ha lui, ma perché gli viene dato dallo Spirito Santo. Dopo la Pentecoste avrà questa capacità Pietro di andare in prigione e alla morte con Gesù. Con te sono pronto ad andare in prigione alla morte. Però qui non è ancora pronto. Non doveva dire così doveva chiedere la forza, non essere sicuro di sé. Di noi stessi non possiamo mai essere sicuri. Possiamo essere sicuri della forza che il Signore ci dà, dello Spirito Santo, ma non di noi stessi. Gli rispose Pietro, questa volta Gesù lo chiama con questo nome, gli ha confermato il suo ruolo, e ecco che lo chiama con questo nome. Pietro, io ti dico, quando Gesù dice così, io ti dico, comprendiamo, è una parola importante, non è una parola qualunque, è parola di Dio. Io ti dico, è una parola come quella dei profeti, parola di Dio, si realizzerà. Oggi il gallo non canterà, il gallo canta quando finisce la notte, quando sta per finire la notte. Quindi prima che finisca la notte, oggi il gallo non canterà, prima che tu per tre volte, quindi non per un atto di distrazione, per un atto di debolezza involontaria, ma tre volte vuol dire che è una cosa decisa da te. Prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi, non solo di essere mio discepolo, ma di conoscermi addirittura. Tre volte, quindi è grave la tua azione. Oggi il gallo non canterà. Mettiamo in evidenza anche questa parola, oggi. Di solito, nel Vangelo di Luca, e particolarmente sulla bocca di Gesù, questa parola, oggi, è un termine abbinato sempre alla salvezza. Gesù la dice, la dicono prima di tutto gli angeli a Betlemme, oggi è nato per voi il Salvatore. Lo dice Gesù a Nazareth, oggi questa parola che avete sentito la vedete, si realizza. Poi oggi Gesù lo dice a Zaccheo, la salvezza è entrata in questa casa. La dirà ancora sulla croce. Oggi con me sarai in paradiso, al ladrone. Oggi è l'oggi della salvezza di Dio. Qui invece, per Pietro, oggi non canterà il gallo prima che tu per tre volte abbia negato di conoscerlo. Oggi, dentro quell'oggi, quindi noi ci leggiamo il fatto che Gesù sa che è il giorno in cui si realizza la salvezza perché lui muore. Proprio nel giorno più importante della storia, proprio nel giorno in cui io do la vita, tu ti allontani, neghi di conoscermi. Terminiamo qui la nostra lettura. Rileggerete adagio, vi fermerete con qualche frase, la ripeterete tante, tante volte, in modo che qualcuna di queste frasi continui a girare, a ruminare dentro la mente, dentro il cuore, e vi aiuti a stare uniti a Gesù con umiltà, con pazienza, se ci sono sofferenze, e prepari decisioni, in modo che la parola oggi possa risuonare anche per noi come oggi di salvezza. lodato Gesù Cristo.
Grazie.